Eccoci carissimi, in questo tempo di ritiro non soltanto dovremo fare un viaggio all'interno del mistero della Divina Volontà, quel mistero che ci è stato svelato in una maniera straordinaria, ma dovremo fare un viaggio anche nel mistero che siamo noi, entrare sempre di più in noi stessi, nelle pieghe della nostra vita, della nostra storia, per mettere le cose in ordine. E in ordine a chi? Perché quando si vogliono mettere le cose in ordine c'è sempre un punto fisso, un punto di riferimento verso cui mettere in ordine le cose. E il punto fisso è Dio. Allora, nel ritiro non si tratta soltanto di interiorizzare quello che il Signore ci dice di sé, ma si tratta anche di scavare dentro di noi e vedere ciò che non è in ordine a Dio, per rimettere tutto in ordine a Dio, per rimettere l'uomo al posto, allo scopo per cui è stato creato. Perché oggi la facilità con cui è possibile uscire dal nostro posto è impressionante, perché riceviamo talmente tante sollecitazioni che è difficile resistere al caos che ci proviene dal mondo esterno e dal mondo interno, perché le voci che si affollano dentro di noi sono tante, quelle di fuori di noi sono tantissime. Ora, poiché il nostro obiettivo è quello di far vivere Gesù in noi, di far sì che la Divina Volontà sia operante, motore, attore e spettatore di ogni nostro atto, di tutto il nostro essere, occorre scovare quali sono altri motori, altri attori, altri agenti della nostra vita che disturbano la vita della volontà divina in noi. Ecco perché nel tempo del ritiro sarà importante restare in intimo dialogo con il Signore, chiedendo a Lui luce su tutto ciò che deve essere risistemato nella nostra vita. Per questo, carissimi, vi propongo adesso una riflessione che faremo insieme su un brano del volume 34 ed è il 12 luglio del 1937 in cui il Signore ci parla proprio di questo. Luisa dice: sono tra le braccia del voler divino, il quale, più che vigile sentinella, non solo vuol farsi vita di ogni atto, ma penetrando in ogni nascondiglio del mio cuore e della mia mente, mi richiama se tutto ciò che entra in me non sia parto del Fiat. Io do per scontato che qui siete tutti fratelli e sorelle che è da tempo che camminate nel Fiat, quindi conosciamo che cosa significa il fondersi, il girare, il camminare, l'entrare e il muoversi e l'operare nel Fiat divino, anche se per chi non ha mai sentito parlare di tutto questo cercheremo sempre di parlare in maniera semplice. Però carissimi, quello che il Signore sta dicendo a Luisa, cioè Luisa si accorge che il Signore gli vuole dire questo, è che non gli basta che il Signore abbia avuto spazio importante nella sua vita. Il Signore vuole entrare anche in quei ripostigli, in quei nascondigli, in quegli angoli piccoli a cui solitamente noi non facciamo attenzione. Cioè il Signore con la sua volontà vuole regnare in ogni parte del nostro essere, perché il rischio di essere delle persone che vivono la vita frazionata tra momenti di forte amore, di forte intensità spirituale e tempi proprio di forte dissipazione, e quindi proprio in cui ci lasciamo andare, questo rischio è vero, è reale. Allora Luisa si sente richiamata, cioè rimproverata dal fiat nel momento in cui lascia spazio a qualcosa che non appartiene a Dio e che non è in funzione di Dio. Vediamo un pochettino la lezione che il Signore darà a Luisa per farla nostra. Il mio sempre amabile Gesù, visitando la piccola anima mia ed atteggiandosi a maestro, che in tutto vuole ammaestrare la figlia sua, mi ha detto: figlia benedetta della mia volontà, tu devi sapere che, attenti adesso a tutti questi stratagemmi che la volontà umana mette in atto per allontanarci dalla divina, tu devi sapere che le riflessioni proprie, le impressioni, le oppressioni, le malinconie, i dubbi, i piccoli timori impediscono le riflessioni divine, le impressioni divine, il rapido volo verso il cielo, le gioie del vero bene, la pace celeste. Quindi Gesù ha già scovato quali sono quelle porticine piccole che possono sembrare insignificanti, perché, come dire, fanno parte della vita normale, della vita reale, insomma, si parla, si fa, si dice. Certamente, come dire, c'è qualche cosa di male? Non c'è qualche cosa di male. Tutto sta però, tu fino a che punto vuoi vivere nella volontà divina? Fino a che grado tu ti vuoi immergere in questo mare? Perché se vuoi una vita superficiale nella volontà divina, puoi farlo tranquillamente. Ma se vuoi che la volontà divina regni in tutto il tuo essere, occorre fare attenzione a tutte le nostre piccole fuoriuscite dall'abbraccio con il fiat. E queste sono: uno, le riflessioni proprie, dice Gesù. Lo spazio che noi dobbiamo dare sono a quelle che il Signore chiama le riflessioni divine, cioè le considerazioni che un Dio farebbe di fronte a tutte le situazioni della vita. Le riflessioni umane quali sono? Sono le continue considerazioni, le prese di atto, i ragionamenti, tutti quei grandi pensieri che prendono il nostro tempo e le nostre energie. E sono tanti. Non dobbiamo fare più riflessioni personali? Le riflessioni le dobbiamo fare, ma che siano riflessioni di ordine divino. Cioè, anche nel nostro pensare, stare nell'atteggiamento di chiamare il pensiero divino, il pensiero di Gesù, anche nei nostri semplici, nelle semplici considerazioni, far scorrere questi pensieri negli atti di Gesù e di Maria, questo è quello che fa l'anima che vuole vivere nel divin volere. Diversamente, le nostre considerazioni personali possono diventare veramente cose mostruose, che se tu poco poco ti lasci andare con la bocca quello che tu pensi nella mente, qualcuno potrebbe pure rimanere scandalizzato. Quante volte ci siamo sentiti dire: oh, e tu vai tutti i giorni in chiesa e dici queste cose e pensi queste cose. Per carità, anche quelle sono riflessioni, sono giudizi e tutto quello che vogliamo, ma a volte si dice il vero. Le impressioni, le oppressioni, le impressioni sono quelle situazioni nelle quali noi esprimiamo continui giudizi. La mia impressione è, guardate, su tutto quello che noi stiamo vivendo adesso, no? Di impressioni noi ne potremo avere tantissime e cambiarle anche tutti quanti i santi giorni che il Signore ci dà. Dobbiamo averle, non dobbiamo averle? Abbiamole, ma abbiamole in maniera divina, cioè quando ci lasciamo rubare anche la serenità interiore per queste impressioni personali. Io ho l'impressione che questo sia tutto un bluff. Va bene, l'impressione che è tutto un bluff, però stai sereno, immergi questo bluff che tu pensi nella volontà divina. Ripara per tutti, richiama il volere divino lì dove sta regnando il volere umano. Non lasciarti avvolgere da un vivere tutto terreno, perché le impressioni ce le hanno tutte quanti, chi in una maniera, chi di un'altra, perché l'impressione porta all'oppressione. Se l'impressione rimane superficiale e tu la getti nella volontà divina, allora stai sereno, la pace non ti abbandona. Ma se l'impressione tua personale prende il sopravvento, si trasforma in oppressione, cioè che non dormi la notte, che cerchi di trovare il modo per far venire allo scoperto l'inganno, e quindi le oppressioni. E le oppressioni ci distraggono dal nostro fonderci continuo nel Signore. Le malinconie sono quelle tristezze volute, quelle tristezze a volte anche cercate, quel lasciarsi andare quindi ai sentimenti che affiorano nel nostro cuore di fronte a una situazione generale che è certamente triste. Ma la tristezza di tutto questo non può entrare in me. In me può entrare tutt'al più la tristezza che sta vivendo Gesù. La tristezza del cuore di Maria, un cuore prima ancora di essere immacolato, un cuore addolorato, un cuore trafitto dal trionfo della volontà umana che sembra esserci oggi nel mondo. Allora fai tuoi quei dolori, non far tuo le amarezze, le tristezze di questo mondo. Gesù e Maria stanno piangendo in coloro che stanno subendo ingiustizie, in coloro che stanno rimanendo anche senza privo del necessario, di coloro che stanno rimanendo anche privo della grazia sacramentale. Cioè le privazioni ingiuste, inique, ce ne sono all'infinito adesso, lo sappiamo. Che dobbiamo fare? Dobbiamo imbandire una crociata? Certamente, se nel nostro cuore il Signore ci sta parlando che dobbiamo fare qualcosa di pratico e va fatto, si faccia. Ma non che in questo sta il tutto. Il tutto sta nel fondersi nel Signore e fare vita insieme con Lui e affrontare questo tempo apparentemente tenebroso con Gesù, in Maria, perché questo tempo il Signore lo dovrà illuminare. È promessa sua che in questa situazione la sua volontà verrà a regnare sulla terra. Per cui tutto il resto, i dubbi, i piccoli timori, tutto ciò che impedisce a ciò che è divino di entrare in noi. Dice il Signore, tutte queste cose sono come tante pietrucce gettate dentro d'un lago, mentre la persona si sta rimirando in quelle acque, così limpide, come dentro di uno specchio, e vede tutta intera la sua persona, bella e ordinata qual è. Ora, che succede? Succede, mentre si sta rimirando in quelle acque tersissime, chiarissime, calme, placide, e vede tutta la sua persona per intero, perché è uno specchio quel mare tranquillo, ecco, in questo lago viene gettato una piccola pietruccia. L'acqua si increspa, si intorbida e forma tanti giri e rigiri da intorbidire tutta l'acqua. E della povera persona che si stava rimirando, che ne è avvenuto? Come si formavano i giri nell'acqua, non sta parlando dei giri nella divina volontà, è l'esempio del lago, come si formavano i giri nell'acqua, così si portavano chi un piede, chi un braccio, chi una mano, chi la testa, in modo che si vedeva tutta strangolata dalle increspature di quelle acque. Cioè queste pietrucce di queste oppressioni umane vanno a disfare varie componenti della nostra persona. che dovrebbe essere riflessa immagine e somiglianza divina, ma tutto viene piano piano disintegrato. Chi è stata che ha fatto perdere la limpidezza di quelle acque in modo che non più si vede intera la sua immagine, ma in modo da far pietà? Chi è stata? È stata una piccola pietruccia, piccola, a cui tu non facevi caso, perché fa parte della vita quotidiana, perché Gesù in altre circostanze parla sempre di cose piccole, di pietrucce, lo sentiremo parlare anche nel Vangelo fra poco, no? Ma le pietrucce, togli la pietruccia della tua volontà, che sembra niente, sono le cose più difficili da togliere, perché sono le cose più difficili da notare e sono le cose più difficili da cui distaccarsi, perché fanno ormai parte della nostra consuetudine, del nostro modo di fare, di agire, di pensare. Sono cose apparentemente insignificanti, ma là si gioca il tutto. Quindi, il vivere nel divin volere non si tratta di combattere il peccato, perché quelli sono i macigni. E penso e spero che i macigni li abbiamo già tolti, e certamente dovremo sempre continuare a toglierli, a farglieli togliere al Signore, ma ci sono queste pietrucce nelle quali è necessaria più che mai la tua collaborazione. Tale è l'anima, dice Gesù, creata da Dio, più che fonte, tersissima, pulitissima, in cui, più che fonte tersissima, Dio doveva rimirarsi in essa. Cioè, Dio, guardando noi, è come se guardasse non una persona, ma uno specchio. E nello specchio Dio che cosa guarda, che cosa osserva? Guarda se stesso. Allora, se ci mettiamo noi davanti allo specchio, riusciamo a vedere nello specchio non noi ma Dio? Non noi ma Gesù? Quello è quello che vorrebbe fare il Signore con noi. Vedendo noi vuole vedere se stesso. Eppure vedendo noi vede onde, agitazioni, turbamenti, un braccio che se ne va di là, la testa che se ne va di là. Perché è entrato in noi qualcosa che ci disintegra pezzo pezzo. Ora le riflessioni, vedete, le ripete tutte, le oppressioni, i dubbi, timori, eccetera, sono come tante pietrucce gettate nel fondo della sua anima, e Dio, rimirandosi in essa, cioè nella nostra anima, l'anima non se la sente tutto intero, ma come diviso in tante parti, quindi divisa la forza, perché la forza tutta orientata ad amare un po' prende la via ad agitare qualche altra situazione. La forza prende una strada che non è quella di essere tutta protesa verso Dio, e Dio anche nei fratelli. La forza non ci sta tutta intera, la gioia divina non è tutta intera, la santità, non ne parliamo, l'unità della pace. Non c'è unità di pace in quest'anima, perché qualcosina glielo ha tolto, glielo ha frantumato. Sì, ma come si fa a stare in pace di fronte a certe situazioni? Di fronte a certe situazioni si sta in pace soltanto se stai dentro Gesù, dentro la sua santissima umanità. In quel cuore, anche se soffri, anche se sei torturato, sei nella pace. Nel cuore di Maria, anche se sei ai piedi della croce, di un mondo devastato dall'umana volontà, di un mondo impazzito, che non riesce più a trovare la via e soprattutto non vuole trovare la via di risurrezione. Tu stai con Maria dentro il cuore di Maria e la pace non la perderai. se vogliamo utilizzare il linguaggio teologico, non perderai la virtù della speranza, che prima della fede, della carità, forse è la virtù che è andata, come si suol dire, a farsi benedire nella vita di tanti cristiani, che magari dicono sì, io la fede non l'ho persa, sì, io la carità cerco di farla vivere come posso, e la speranza che ti sei ormai lasciato andare alla disperazione, ormai è finito tutto, non si capisce più niente, il disastro è a destra, a manca. L'annuncio del regno della divina volontà è annuncio di speranza. Non si annunciano cose di disperazione. E anche se si dovrà passare attraverso un tempo di purificazione, ma la purificazione è speranza, perché se non ci fosse la speranza, allora la disperazione sarebbe la fine di tutto, no? La purificazione sarebbe la fine di tutto. No, la purificazione è il passaggio, forse anche necessario per essere guariti. Dice, sì, io ho una malattia, però non mi voglio far curare, non voglio essere operato. Cioè, e dico, come fai tu a essere liberato da quel male? Occorre passare attraverso un tempo di purificazione. Quindi dice il Signore, queste pietrucce, queste divisioni all'interno dell'anima, questo la impedirà di conoscere chi è Dio, quanto lo ama e che cosa vuole da essa. E volendosi rimirare essa in Dio, queste pietrucce l'impediranno il passo, facendola zoppicare nel cammino, impedendole il volo per rimirarsi in colui che l'ha creata. Questo nostro entrare nella divina volontà è molto spesso paragonato proprio al volo. Il girare è il volo, cioè lo spiccare da terra, l'alzarsi da terra. Allora, in questo ritiro, in cui auspico per ciascuno di voi di non lasciarci troppo attrarre anche dalle notizie, che certamente dovremo comunque mantenerci aggiornati per vedere ogni giorno come va, sempre di male in peggio il mondo, no? Va bene, però le notizie in questi due giorni, non vi preoccupate, lasciatele tranquille le notizie, no? Perché non è che se tu le sai le notizie si fermano, certamente se tu le sai e in te la riparazione divina ha preso il piede, tutto diventa riparazione, tutto diventa sanificazione, va bene, no? Ma le notizie tante volte diventano quelle pietrucce che ci distolgono dal prendere il volo, perché ci fanno scendere sempre più in basso. Allora tu avrai fatto passi da giganti nel vivere nel divin volere, quando anche le notizie ti faranno prendere il volo piuttosto che farti precipitare a terra, perché subito tu partirai nel mare immenso della divina volontà a deporre i tuoi ti amo, i tuoi ti adoro, i tuoi ti riparo per tutte queste situazioni di cui hai avuto notizia. Se l'anima non è turbata da queste pietrucce, si possono queste pietrucce, dice Gesù, chiamare anche bagattelle dell'anima, ma che, mancando tuttavia la sodezza e la sostanza del vero amore, le acque del mare sono sempre intorbidate e Dio non può specchiarsi in loro per formare la sua bella immagine. Perciò sii attenta e cerca sempre la mia volontà. Questo deve essere il nostro chiodo fisso. Cercare la sua volontà in tutte le cose. E anche quando noi vediamo la volontà divina calpestata, offesa, la volontà divina c'è sempre lì. E io la devo andare a rintracciare e magari a consolare, magari a stare io con essa quando altri hanno voluto approfittarsi della volontà divina. costringendola anche a fare il male, tra virgolette. Gesù ha fatto silenzio ed io sono rimasta a pensare al gran male che hanno fatto le riflessioni proprie. Ed il mio dolce Gesù ha soggiunto, e questo è un pochettino l'esercizio spirituale che propongo a me e a voi, no? Comprendere queste nostre riflessioni personali, fino a che punto condizionano il nostro spiccare il volo nel voler divino. E il mio dolce Gesù ha soggiunto: figlia mia, solo nella mia volontà l'anima può giungere all'apice della santità più alta, e questo lo sappiamo, e racchiudere in sé, per quanto a creatura è possibile, un atto completo, da riempirsi tanto da non lasciare nessun vuoto in essa, tanto da convertirsi in natura propria il bene che fa. Questo è un passaggio molto importante che ad una prima lettura non è proprio semplice da comprendere. Che cosa significa che la volontà divina in noi vuole compiere un atto completo e trasformare in natura il bene che fa? Tranquilli, Gesù adesso ora ci aiuterà a comprenderlo e cercheremo insieme di farlo nostro e di viverlo, perché qui si gioca il segreto di questa santità divina. Gesù dice: se ama nel mio fiat, e noi sappiamo che cosa significa amare nel fiat, e cioè il nostro amore prenderlo dall'amore stesso di Gesù che si trova nella sua volontà. Signore, voglio amarti con il tuo stesso amore. Gesù, volume 12 famoso, quando dici ti amo, di Gesù ti amo con la tua volontà, cioè faccio mia la tua volontà e mosso, animato dalla tua volontà io voglio amarti, non ti voglio dare un amore umano, piccolo, limitato e circoscritto, ma voglio darti un amore infinito, grande, eterno, sconfinato, che può coprire tutti i vuoti delle ingratitudini e del disamore delle creature. Quindi questo è amare nel fiat. Vado veloce su queste cose perché appunto do per scontato il vostro grado di conoscenza di tutto questo. Però Gesù dice: se ama nel mio fiat, l'onda dell'amore, che di per sé noi lo mettiamo in atto e lo mandiamo verso il Signore, no? Prendiamo il suo amore per rimandarlo verso di Lui come un'onda. Cioè noi col nostro agire nella volontà divina, con i nostri atti nel volere divino, noi prendiamo il mare del volere divino e lo mettiamo in movimento e lo rimandiamo verso il Signore. Lui manda onde verso di noi, noi prendiamo queste onde e le mandiamo verso di Lui. Questo facciamo nel nostro continuo pregare nella volontà divina. Se ama nel mio fiat, l'onda dell'amore le piove dappertutto, l'investe le più intime fibre e mentre le piove addosso, travolgendola tutta nell'amore, si costituisce regina e converte in natura il suo amore nella creatura, ma tanto che si sentirà il respiro, il palpito, il moto, il passo, tutto l'essere che non sa fare altro che amare. Allora, adesso è più chiaro che cosa significa tramutare in natura il bene che fa. Questo amore nel fiat che noi mandiamo a Gesù, quando lo mandiamo a Gesù, dice il Signore, in realtà quell'amore ti sta piovendo addosso pure a te e ti sta invadendo, ti sta penetrando in ogni più piccolo spazio, angolo del tuo essere, e tutte le volte che manderai queste onde d'amore a me, tu verrai investito da questo amore e tutto il tuo essere piano piano si trasformerà tutto in questo amore divino che tu mandi a me. Cioè questo amore nel fiat si trasformerà nella tua stessa natura E come la mano fa parte della tua natura, il pensiero fa parte della tua natura, gli occhi fanno parte della tua natura umana, anche questo amore divino farà parte della tua natura umana. E quindi, siccome la mano tu non te la puoi staccare dal braccio, a meno che non compi un atto libero di umana volontà, prendi un coltello e ti tagli la mano, così questo amore diventerà talmente parte di te che tu non potrai fare a meno di amare in tutte le circostanze della vita. E quindi arriva una persona che te ne canta di tutti i colori, magari pure in faccia. Non ti bollirà più il sangue nelle vene per contrattaccare. Sarà naturale in te mettersi in movimento una natura che tu dici, ma non era mia, io ero focoso, io ero arrabbiato, io facilmente mi lasciavo andare all'ira. Un altro dice, ma io sono per temperamento una persona malinconica, chiusa. Vi ricordate sempre il volume 12 che ormai dovremmo averlo imparato a memoria? Gesù dice, chi vive nel mio volere perde il suo temperamento e acquista il mio. Quando leggevamo queste cose in questi primi volumi, noi eravamo scioccati. Che significa? Ecco che cosa significa. Significa che quello che non ti appartiene, perché non appartiene alla natura proveniente dalla biologia, dall'educazione che hai ricevuto, dalle esperienze della vita che hai fatto, diventerà natura tua, a forza di compiere questi atti. Andiamo avanti, ci sarà ancora più chiaro. Quest'onda d'amore si innalza fino al cielo senza cessare di pioverle addosso e prende d'assalto il suo creatore e lo ama sempre, perché quando il bene si converte in natura si sente il bisogno di ripetere il bene ricevuto come atto che costituisce la sua vita. Cioè, adesso noi quando vogliamo compiere degli atti nella divina volontà, l'atto più semplice nella divina volontà qual è? Il ti amo, il piccolo ti amo. Ma quel piccolo ti amo che Gesù ha detto, se lo fai nel mio volere, se dici, ma non è una questione di dire, perché posso anche non dire, è una questione di volere. Se vuoi amarmi nella potenza della mia volontà, Gesù dice, di Gesù ti amo con la tua volontà. Se vuoi amarmi nella mia volontà, tu devi compiere un atto di volontà. Cioè, quante volte ne abbiamo detto, dice, ma come faccio a restare sempre concentrato? Cioè, all'inizio è impossibile, quindi si fa quello che si può, ma tu ci devi mettere l'attenzione nel compiere un atto nella divina volontà. Ma tu compiendo, ripetendo, agendo, operando nella divina volontà costantemente, atto dopo atto, tutto questo diventerà un movimento naturale, cioè un amore continuo, quasi non te ne accorgerai, quasi tu non compirai nessun sforzo, nessun sacrificio, nessun movimento della tua volontà. Sarà il momento in cui la divina volontà sarà libera e piena di agire, di operare dentro di te. E la divina volontà dentro di te amerà se stessa, amerà Dio per te e per tutti. E quindi l'atto completo è l'atto in cui la divina volontà in me trova libero campo di agire e ama incessantemente, senza intoppo, senza limitazioni, senza zone d'ombra di umana volontà. E poi Gesù continua, perché se questo è l'amore, questo riguarda tutto l'operato che l'anima può compiere nella divina volontà. Se adora, si sentirà cambiata la natura in adorazione. La natura in adorazione. Cioè, io vado a fare l'adorazione eucaristica e mi devo sforzare di adorare Gesù. Va bene, cerco di adorarlo nella divina volontà. Avete mai sentito parlare, o vi è capitato anche a voi, che un'ora di adorazione è come se fosse stata un minuto di adorazione? Perché in quel momento lì è talmente cessato la tua volontà umana che istante per istante doveva compiere un sacrificio, uno sforzo, che in te ormai l'adorazione defluiva naturalmente, l'adorazione divina stava dentro di te come a casa propria e quindi si sentiva a suo agio e tu ti sentivi a suo agio, è diventato spontaneo, naturale adorare. Tu ti trovi bene nell'adorazione e quando ti trovi bene in un ambiente a parlare con una persona, il tempo vola. A volte uno dice, ma sono stato tutta la notte attaccato al telefono con una persona o attaccato davanti a qualche sito internet. No, perché tu trovi lì gusto, piacere, piacevolezza e il tempo vola. E così deve essere per Dio. Vedete, Gesù dice anche la riparazione. Se ripara, sentirà la corsa di andare rintracciando tutte le offese per mettervi la sua riparazione. Uno dice, il male che è nel mondo. Il male che è nel mondo, tu appena hai notizia, appena te ne accorgi, se la riparazione sarà diventata natura tua, immediatamente parte la riparazione. Immediatamente che cosa parte? Lo sdegno, la rabbia, la vendetta, e vediamo che cosa possiamo fare. No, nell'anima che vive nel divin volere parte automaticamente la riparazione e poi magari il resto. Insomma, dice Gesù, la mia volontà con la sua forza creatrice non lascia nessun vuoto e sa convertire in natura tutto ciò che la creatura fa in essa. Vedi che differenza tra chi vive nella mia volontà e la possiede come vita operante e chi la riconosce come virtù e forse nelle circostanze più dolorose della vita e in tutto il resto come se non ci fosse per loro. Quindi magari puoi anche arrivare al massimo della rassegnazione, il Signore lo vuole, dobbiamo accettare tutto questo. E poi il resto? Il resto è tempo sprecato, sono atti sprecati, sono situazioni di vita in cui noi accresciamo il nostro tormento interiore. E intanto è tanto il nostro compiacimento, dice Gesù, quando la creatura si decide con fermezza irremovibile di vivere nel nostro volere, che facciamo subito ciò che dobbiamo fare nel punto della morte. Questo è l'ultimo passaggio che sottopongo alla vostra attenzione e concludiamo. Che cosa succede quando un'anima muore? Ce lo dice adesso Gesù. Quando muore, l'anima viene confermata, fissata, sigillata nel bene in cui si trova, diremmo noi, nello stato di grazia in cui si trova. Se una persona ha fatto tanto bene nella vita, no? Ma nel momento della morte si trova in una situazione di disgrazia, cioè di rottura con l'amore di Dio e con la sua volontà, il Signore fissa quella situazione di disgrazia per l'eternità. Ci sono dei passaggi stupendi nel volume 32 in cui il Signore parla di un'ora di tempo che nel momento della morte lui concede all'anima per decidersi. Sono cose veramente che sono indicibili da ripetere, ma quando li leggeremo, rileggeremo tutto questo, scopriamo veramente che cos'è l'infinita misericordia di Dio, che pure all'ultimo ti bussa nel cuore, ti dice: vuoi accogliermi, vuoi fare spazio alla mia volontà, almeno adesso vuoi dire Gesù ti amo e mi pento del male che ti ho fatto? Ecco, quindi nello stato di bene in cui l'anima si trova nel momento della morte, l'anima viene fissata, confermata, dice il Signore. E così si ritroverà poi per tutta l'eternità, anche in quello stato di gloria accidentale, perché la gloria sostanziale appartiene a tutti i beati, in cui si è trovato nel momento in cui è stato confermato, cioè nel momento della morte. Allora, siccome il Signore ci ha promesso che in questi scritti ci sorprenderà in continuazione. Insomma, noi lo possiamo mettere tranquillamente alla prova il Signore, lo diciamo scherzosamente, ovviamente, no, ma è così, vince sempre Lui. Gesù dice proprio questo: facciamo subito ciò che dobbiamo fare nel punto della morte, di confermarla nel bene in cui si trova, perché tu devi sapere che tutto ciò che essa ha fatto in vita, preghiere, virtù, pene sofferte, opere buone, queste servono a formare la nostra piccola vita divina nella sua anima. E sta parlando della santità ordinaria, cioè di come ci si salva fino al dono della divina volontà. Le preghiere, le opere buone, i sacrifici sofferti. E Gesù specifica: nessun beato entra in cielo se non possiede questa vita divina a secondo il bene che avranno fatto. E se più mi hanno amato e compiuto, cioè hanno fatto la mia volontà, così l'avranno chi più piccola, chi più grande in cielo. Perché la vera felicità, le vere gioie si devono possedere dentro, sicché avranno ciascuno dentro e fuori di loro il loro Dio, che le darà sempre nuove gioie, tanto che se le anime morendo non sono piene fino all'orlo d'amore e di volontà mia, le confermo sì, ma non entrano in cielo, le mando in purgatorio a riempire questi vuoti di amore e di volontà mia, a via di pene, di ansie, di sospiri. E quando del tutto si sono riempite, in modo che non si vede in esse che sono già tutte trasformate nel mio amore e nella mia volontà, allora prendono il volo verso il cielo. Beh, diciamo, ha fatto un pochettino una sintesi di tutta quella che è la verità di fede. Insomma, lui è la verità, è quello che la Chiesa ha sempre creduto. Questo è il purgatorio, a riempire tutti i vuoti di amore e di volontà non compiuta, punto. Quindi se tu ti trovi in uno stato di grazia, il Signore ti conferma nella grazia, ma se non sei pieno fino all'orlo di quello amore, il Signore te lo va a riempire a furia di pene, dice lui, no, il purgatorio. Bene, ma adesso la cosa che ci interessa è quello che viene dopo, perché riguarda quanti vogliono vivere nella volontà divina. Ora, per chi non vuol fare più la sua volontà, ma solo la mia, speriamo tutti quanti noi, non vogliamo aspettare quel punto, cioè il punto della morte, e nemmeno il purgatorio, insomma, no? Anche sul purgatorio il Signore ha parlato molto, e so che ci sono tante persone che vanno alla ricerca del modo per risparmiarselo. Ecco, qui c'è scritto tutto. Bene. Non vogliamo aspettare quel punto, dice Gesù. Il nostro amore ci porta con una forza irresistibile ad anticipare la conferma del bene e a convertire in natura, ritorna questo tema, il nostro amore e la nostra volontà, onde la creatura si sentirà che il mio amore, il mio volere è suo, sentirà più la mia vita che la sua, ma con quella differenza di quelli che sono confermati in punto di morte. Essi non più cresceranno nel bene, i loro meriti sono finiti. Invece in questi la mia vita crescerà sempre, i meriti non finiscono, anzi avranno i meriti divini. Come continuano ad amarmi, da vivere di mia volontà, così mi conosceranno di più, ed io l'amo di più, ed aumento la loro gloria. Posso dire che corro in ogni suo atto per darle il mio bacio, il mio amore, per riconoscerlo che è mio e dargli il valore, il merito, come se l'avessi fatto io. Questi sono proprio i principi basilari della vita nella divina volontà. Ah, tu non puoi comprendere che cosa sentiamo per chi vive nel nostro volere. Come l'amiamo! Vogliamo renderla contenta in tutto, perché in essa troviamo realizzato lo scopo della creazione, accentrata tutta la gloria che tutte le cose ci dovrebbero dare. E poi la nostra volontà compiuta è tutto per noi. Quindi, carissimi, in poche parole, il Signore sta dicendo: il vivere nel suo volere è lasciare spazio ad un'altra vita che vuole vivere in te. Tanto che tu sentirai, te ne accorgerai, quando non sei più tu che vivi, ma che c'è qualcun altro che vive. E come te ne fai accorgere che qualcun altro sta vivendo dentro di te? Quando tu non ti riconoscerai più nei tuoi pensieri, nel tuo modo di parlare, nei tuoi atteggiamenti, nelle tue movenze, ma non perché tu ti sarai sforzato di cambiare, ma perché avrai fatto atto per atto la consegna della tua vita, della tua volontà, dei tuoi pensieri, delle tue parole, dei tuoi passi, di tutto a Gesù. E avrai accolto la sua volontà, la sua vita dentro di te. E a forza di compiere questi atti, la vita di Gesù crescerà sempre più dentro di te. Gesù già ora ti vuole confermare, cioè è come se il Signore già ora vuole emettere una sorta di giudizio, di salvezza per te. Cioè quello che compie nel punto di morte, il Signore lo vuole compiere subito nell'anima che vuole vivere del volere divino. Cioè già gli sta dicendo: tu sei sulla strada della salvezza. Ma a differenza di coloro che ricevono questa conferma nel punto di morte, costoro, i piccoli figli della divina volontà, non saranno lì a piangersi addosso come l'anima che nel punto di morte piange tutto il bene che poteva fare e che non ha fatto, piange tutto il male che ha fatto e che poteva non fare. Le anime in purgatorio che cosa fanno se non questo? Riparare tutto quello che avevano potuto fare e non hanno fatto. No, tu lo puoi fare adesso. Ecco perché poi il purgatorio potrebbe non esserci, nella misura in cui in te c'è pienezza di volere divino. Perché il purgatorio serve a questo, a riempirti di amore e di volontà divina. Ma se tu di amore divino e di volontà divina ti sei riempito qui, perché tu puoi crescere sempre di più, allora che cosa servirà più il purgatorio? Carissimi, entriamo adesso in questo silenzio che ci porterà nell'incontro profondo con il Signore nel mistero eucaristico. E quando andiamo adesso alla Santa Messa, andiamo non soltanto riflettendo su quali sono le pietrucce che impediscono al volere divino di agire in noi, ma anche su quello che Gesù ci ha detto alla fine: io sono pazzo di amore per queste creature. Che cosa non farei per renderle contente? Cosa non farei? Ma contente come dico io, non come vorrebbero loro. Qui sta il punto. Siano lodati Gesù e Maria.